Lo si accennava all'inizio che il fascino cristiano del Natale, beh, per chi riesce ancora a farsi affascinare da questo tipo di luce in mezzo al casino, no? Comunque il fascino cristiano, propriamente cristiano, credo che risieda proprio in questo, nel fatto che si congiungono l'unione tra Dio e l'uomo, l'incarnazione, la nascita di Gesù appunto, e la nascita dell'uomo attraverso questa concentrazione del mistero familiare umano, no? Cioè la suggestione di queste feste è data dal fatto che si va a accendere proprio il fuoco antropologico della vicenda umana, laddove sorge l'umanità, cioè nel rapporto uomo-donna, genitori-figli, appunto, che fin dall'inizio sta a fondamento di questa avventura dell'uomo. Questo congiungersi dell'iniziativa di Dio verso l'uomo e della sorgente dell'umanità dell'uomo è quello che accende di tanto calore la festa del Natale. E noi siamo, mi pare, abbastanza abituati a muoverci su questo giro di comprensione, cioè a partire dalla famiglia per andare alla fede, partire dalla fede per arrivare alla famiglia, no? E questa sera vorrei fermarmi a commentare questo episodio dell'infanzia di Gesù, questo cosiddetto smarrimento di Gesù al Tempio, solo con un piccolo aspetto che riguarda la caratteristica di fede che ha l'esperienza matrimoniale, che ha necessariamente l'esperienza matrimoniale e che il cristianesimo celebra collegandolo al Natale. Ora, noi sappiamo, partiamo da qui, noi sappiamo che questa centralità della famiglia, al di là delle analisi sociologiche interessanti, no? Se si può fare a meno della famiglia, se ci sono diversi modelli di famiglia, se è vero che un certo familismo è così produttivo, eccetera, dei discorsi che conosciamo, a cui partecipiamo del resto, no? Però mi pare che il nocciolo della centralità della famiglia stia nel fatto che comunque è un luogo dove i rapporti vicini, diciamolo in questa maniera semplicistica, i rapporti necessari, pelle, costringono a esercitare la prossimità, che è l'esercizio più decisivo dell'umanizzazione, no? Cioè la famiglia è la grande scuola dell'amore, usiamo una parola solenne, è il grande esercizio. È il grande luogo dove si può imparare ad amare, dove si imparano le regole fondamentali della nostra umanità. Ovviamente, se si deve imparare, vuol dire che non si è capaci. Vuol dire che non si nasce già capaci di amare. E vuol dire anche che non è assolutamente scontato che automaticamente in una famiglia si impari bene ad amare. Lo vediamo bene, no? E allora, nella famiglia succede che si impara ad amare, ma si può imparare anche a diffidare e addirittura a odiare, no? E questo laboratorio complesso e drammatico come ha da essere tutto ciò che è libero, tutto ciò che è avventuroso, questo laboratorio avventuroso dell'amore, sappiamo quali meccanismi ha, è costituito da un insieme complesso di rapporti, di relazioni, che hanno al centro la relazione uomo-donna e la relazione genitori-figli, e quindi figli-genitori, evidentemente. Questo laboratorio, vi riassumo un po' le coordinate con le quali ragioniamo quando parliamo di queste cose, no? Questo laboratorio non è una cosa isolata, è inserito in una rete, nella società appunto, nella cultura. E quindi trova, questo laboratorio famiglia, trova in ogni epoca e in ogni società elementi che lo favoriscono, questo laboratorio viene aiutato, solidificato da alcuni elementi della cultura in cui si trova, e alcuni elementi che lo ostacolano. Non stiamo qui a dire nella società tradizionale quali erano i valori della famiglia, quali erano i disvalori, evidentemente, quali sono quelle società moderne. Ecco, sappiamo che la nostra epoca non sfugge per niente, anzi, a questa ambiguità, soprattutto perché ha rischiato di eleggere a modello culturale, a centro di interesse l'individuo, il soggetto, diciamolo con più dignità, il soggetto, la realizzazione del soggetto. E gli si sono dati gli strumenti sia sul piano dei diritti, sia sul piano dei soldi, di realizzare i propri desideri. Cioè questa è la modernità, no? Quindi scienza tecnica, come al solito, per produrre dei beni e i desideri liberati nei diritti individuali. Ognuno può desiderare in questo mondo quello che vuole e può fare la sua strada come vuole, no? Ecco, questo evidentemente dà alla famiglia dei vantaggi che sono evidenti. Le nostre società sono quelle del benessere, anzitutto, benessere economico, intendiamo, e sono quelli della valorizzazione dei soggetti, delle persone, no? E quindi il ruolo della donna, e quindi la sessualità come relazione interpersonale, e quindi il figlio al centro, eccetera, eccetera, no? E d'altra parte questo modello, chiamiamolo così, questa situazione culturale in cui si trova la famiglia, lo sappiamo bene, presenta degli ostacoli. In particolare infragilisce la solidità dei legami, cioè questo è il limite maggiore. Cioè la famiglia è in balia dei soggetti, spiego bene, non tiene più l'istituzione, la struttura, tiene finché i soggetti democraticamente, liberamente restano d'accordo. E siccome appunto questo, i soggetti sono anche labili, sono persone interessanti che si interessano di tante persone, di tante cose, quindi tenere insieme una robetta così per tanto tempo è difficile. E di fatto si vede, no? La labilità dell'istituzione matrimoniale è strettamente legata a questa situazione. E d'altra parte questo rende anche difficile l'educazione. Sembra strano, con tutto ciò che si dà ai figli oggi, con tutte le possibilità che i nostri figli hanno, in realtà sappiamo che il problema dell'infanzia e soprattutto più radicalmente il problema dell'educazione è un problema marcio di questa società, cioè è un grandissimo problema. Sembrerebbe incredibile che abbiamo problemi a educare i figli e invece ci sono e come. Quindi inutile sottolineare che anche per queste società moderne e quindi anche per le comunità cristiane che vivono in queste società, le poste in gioco della famiglia siano decisive e le sfide siano molto difficili. Tutto questo lo sappiamo, beh, non è che a saperlo ci consola molto, però lo sappiamo appunto. E è ciò di cui giustamente poi si parla solitamente, quindi il divorzio, quindi dei figli, e quindi gli abbandoni, e quindi gli affidi, e quindi la scuola, il rapporto col territorio, quindi il sostegno educativo, e quindi l'aiuto agli anziani che restano soli, e quindi le badanti, sappiamo, insomma, no? Noi dobbiamo parlare di questi problemi. E se ne parla anche molto a livello di opinione pubblica oggi, però purtroppo, vedete anche qui, quasi esclusivamente a livello dei diritti individuali. Il diritto che uno ha di dire questa per me è una famiglia, noi ci mettiamo insieme e vogliamo dei diritti, che è una questione all'interno di questa cultura che è seria, che va affrontata, non bisogna scappare da stero. Però tenete presente in questo quadro che la logica è sempre quella lì, quindi l'istituzione familiare intatta si sfalda, oddio, l'umanità ce l'ha fatta in moltissime maniere, anche oggi nel mondo la famiglia va fino a un certo punto, no? Sappiamo che nei cosiddetti paesi tradizionali è molto più labile che da noi, tanto per dire, non è che, no? E comunque, certo, sono dimensioni che ci devono preoccupare e occupare. Mi pare però che all'interno di queste considerazioni che si fanno nel dibattito comune, sia a livello familiare, sia a livello pubblico, di giornali, di televisione, quello di cui invece non si parla mai o quasi mai, ma è anche comprensibile, siccome la religione è un fatto privato, ne parleranno quelli che hanno voglia, per esempio noi siamo tra quelli che si danno il lusso di parlare anche degli aspetti cristiani di questi problemi, ma è un lusso. Di qualche gruppetto, appunto, no? Dico come logica sociale. E che non si parla mai, dico, che non viene mai messo in luce e che invece Avete visto anche in questo episodio del Vangelo, non so se l'avete annusato subito, di cui si preoccupa soprattutto il Vangelo, è il fatto sorprendente che la famiglia, oltre che una funzione, un contratto, un dato culturale, un soccorso a delle strutture, è anche un mistero. Un mistero che in qualche maniera solo nella fede è possibile guardare. E solo nella fede è possibile in qualche maniera affrontare i problemi che essa pone e viverli come una grazia, e viverli come un compito, una missione da compiere nella speranza, nella pazienza, e non soltanto come una costruzione, una fatica insostenibile e spesso insolubile. Cioè, noi abbiamo sempre meno l'idea, non so se riesco a dirlo, sta roba qui. È come se anche la famiglia fosse una cosa che dobbiamo risolvere noi. È vero, certo, ma è vero anche che per alcuni aspetti è una cosa molto più grande di noi, che noi siamo poveri servi che ci mettiamo a servire qualcosa di più grande come il regno di Dio, anche in questa faccenda. Cioè, cambia molto la prospettiva. Cioè, il livello più profondo e più ordinario, io direi, a dispetto dei problemi che sono quelli che le statistiche registrano, di cui si parla spesso, ma mi pare che il livello più profondo di questi problemi è di ordine spirituale, cioè la possibilità di vivere come grazia l'essere sposo, l'essere figlio o genitore, e la possibilità di fare dei nostri complicati rapporti quotidiani una povera, semplice, umile testimonianza all'amore. Se la famiglia si prende come il tutto, se ognuno che è dentro pensa che dipenda da lui e basta, diventa anche un inferno, secondo me. Non so, io penso che, non so, un punto mi dovete anche contestare, affermare, perché magari non capisco, capisco poco di queste cose, ma a me pare che se la famiglia viene presa come un riferimento totalitario, come riferimento a noi, ma io credo qualunque sposo, tutti gli sposi, secondo me, se si mettono lì a fondo, nutrono nel segreto il dubbio a proposito del fatto che uno ami veramente un altro e che sia amato veramente dall'altro. Cioè, che possa darsi in qualche maniera questa reale prossimità, che certo il matrimonio intuisce, certo il matrimonio desidera, ma realizza. Cioè, sta roba qui, dove dopo, se si sta insieme un po' realmente, si capisce che sta poveretta qui o sto poveretto qui è un compagno di viaggio. Hai capito? Non è tutto. E poi non è, non so come dirlo. Così come, secondo me, se si prende la famiglia come tutto, molti genitori, io dico tutti i genitori, dubitano sulla loro capacità di educare i figli, sulla loro capacità di capire i figli. Chi è capace di capire suo figlio? E quale figlio è capace di capire i suoi genitori? Ora, questi dubbi, capito? Tutte le zuffolate su, poi dentro c'è questo dubbio comunque. Questi dubbi, che non si esprimono necessariamente in litigi, in divisioni esplicite, e però mi pare che questi dubbi facilmente diventino, si cristallizzino in una specie di forma di assuefazione, di rinuncia a cercare quella prossimità, a fare della vita familiare veramente una testimonianza, solo una testimonianza, ma una testimonianza, fragile certo, del mistero di grazia e di fede. E di fare di questa impresa un reale esercizio di amore e di speranza. Mi pare che il riferimento del Vangelo è appunto il rapporto a questi problemi profondi, che sono presenti nei concreti rapporti familiari. Il Vangelo, in rapporto a questi problemi concreti familiari, ci invita a guardare in alto, a vederli alla luce della fede e del mistero che li avvolge. e del regno di cui siamo poveri servitori. No, non credo di aver detto quello che avevo in testa, comunque se qualcuno ha capito vado avanti. L'episodio del Vangelo, dello smarrimento di Gesù al Tempio, ci può aiutare un momentino a capire questo discorso? Cioè cosa voglia dire vivere i problemi familiari, la vita familiare alla luce della fede? Dunque, il racconto dice che la madre, dopo 3 giorni di angoscia e di ricerca, investe il figlio. Figlio mio, perché ci hai fatto così? Tuo padre e io ti cercavamo angosciati, no? Questo, se ci badate bene, è il lamento spontaneo di tutti i genitori, no? Che ha sempre questa forma. Perché ci hai fatto così? L'hai fatto a me, capito? Cioè tutto quello che i figli fanno è sentito dai genitori come fatto a loro. Cioè è difficile capire che i figli non vivono in funzione di te, genitore. Che i figli non possono vivere per sempre nella sfera dei genitori. C'è un periodo in cui vivono la sfera dei genitori, ma è quella in cui sono senza parola, sono infanti, no? E difatti Gesù risponde: non vi ho fatto così, non ho fatto così a voi. Quasi dicesse, ma chi siete voi? Infine, non ho agito contro di voi, io non vi ho fatto nulla. Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Beh, dietro questo testo poi c'è tutta l'elaborazione della proiezione della Pasqua, eccetera, eccetera. Però mi pare il senso è chiaro per tutti, no? Cioè viene il momento in cui non si può sistemare tutto in famiglia spiegandosi, mettendoci d'accordo tra noi. Viene il momento in cui si rivela il mistero che è la vita di ciascuno di noi e che sta davanti a Dio. Sta davanti al Padre che sta nei cieli. E tutto ciò che è stato detto, tutto ciò che è stato accordato fino a quel giorno tra genitori e figli, non voleva chiudere un cerchio, cosa mai fatto, ma aprire una speranza e un compito, aprire una libertà di cui i genitori, nessuno su questa terra è padre, dice Gesù, di cui i genitori non sono più i tutori, ma solo il Padre nostro che sta nei cieli. Ma essi non compresero le sue parole. Quindi consoliamoci, anche la Madonna, anche Giuseppe, non hanno capito cosa voleva dire veramente essere, certo, padre e madre di Gesù, ma in genere padre e madre. Anche loro facevano come tutti papà e mamma, che glielo doveva rendere conto a loro. Appare da capo questa distanza, cioè come se la madre fosse stata ferita a morte, non si dimenticherà più di questo distacco, hai capito? Una distanza che lascia un segno anche nella ritrovata armonia di Nazaret, dove Gesù ritornò con i suoi e stava loro sottomesso. Ma l'incidente ha lasciato una traccia, e il testo lo dice. Sua madre conservava tutte queste cose nel suo cuore. Si interrogava. No. Beh, non ha fatto come le mamme che diventano cattive, si incaponiscono, capiscono sempre meno cos'è la vita perché sono state abbandonate, disobbedite. Si interrogava. Perché il figlio ti è stato dato perché tu ti interrogassi chi sei tu. Però questa traccia non rimase nella forma di una mina vagante, di un distacco carico di dubbi, di risentimenti, che poi cercano di essere recuperati quando si sposano, per esempio, no? È il conflitto con la nuora, allora il nipotino, tutti questi giochi del ripossesso, no? Ma rimase nella forma di un'attesa, di una speranza. Cioè la memoria di quella misteriosa distanza dal fatto che il figlio aveva preso le distanze dicendo che rendeva conto di un'opera che lui doveva compiere a Dio. La memoria di questa misteriosa distanza alimentava l'attesa di un viaggio misterioso, che a Pasqua avrebbe avuto una soglia decisiva. Cioè alimentava l'attesa di un compimento che non era in potere dei genitori, del loro rapporto con i figli, realizzare o affrettare, se non nella preghiera, appunto. Dovranno imparare Maria e Giuseppe a diventare discepoli della volontà di Dio, a dare la vita, a seguire Gesù. Dopo traducete come volete le cose del Vangelo, appunto, no? Allora mi sembra che sia una lezione, uno spiraglio di grande profondità questo che questo episodio ci suggerisce. Cioè i problemi familiari diventano insolubili quando si cerca la soluzione nella chiusura del cerchio. Invece le distanze e le incomprensioni, che sono inevitabili, siamo in molti, siamo diversi, devono suscitare un'incessante opera invece di pazienza e di riconciliazione, ma soprattutto devono alimentare una dilatazione degli spazi familiari. Dio stesso e la sua promessa devono essere messi in conto, devono diventare di casa. Queste distanze sono i luoghi in cui bisogna accettare la volontà di Dio, in cui bisogna accettare di partire a seguire la volontà di Dio, no? E allora certo si evitano quegli atteggiamenti, perché quando uno vuol chiudere la partita, vuol chiudere il cerchio, poi arriva a quel punto lì. Arriva a dei bilanci, a dei giudizi, che in genere sono una sentenza, no? Alle sentenze e alle prese di posizione che chiudono il cerchio e che sono amare e ingiuste e spesso vendicative, subentreranno la fedeltà nel ricordo e la perseveranza nell'attesa vigilante. Cioè, in fondo il Signore mi ha messo accanto, mi ha fatto scegliere questo uomo, questa, perché io imparassi a aspettare lui. Posso ben sopportare questa compagnia, no? Se mi aiuta ad aspettare lui. Mi sembrerà brutto come discorso, ma mi sembra il più umile. E allora i pensieri e i costumi del Padre che sta nei cieli, di cui stiamo imparando a diventare figli tutti quanti. Allora i costumi e i pensieri del Padre diventeranno i nostri pensieri e i nostri costumi, e impareremo tutti, uomini e donne, genitori, figli, figli, genitori, nonni, nipoti, impareremo subito fraternamente, perché voi tutti siete fratelli. Impareremo tutti a scoprire cosa vuol dire metterci a servizio di questa impresa che ci è stata regalata e che è immensamente più grande di noi e anche delle nostre realizzazioni.